Ok, perfetto. Questa seconda parte dedicata a Fanta Macerata abbiamo al banco altri due ospiti che abbiamo introdotto prima, che sono Albert e Martina.
Ciao a tutti, io sono Albert Licciardi e frequento l'Accademia di Macerata.
Ciao a tutti, mio nome è Martina, però artisticamente mi piace farmi chiamare Harmonia Artist e anch'io frequento l'Accademia di Belle Arti di Macerata, ma per quest'anno, per questa triennale, faccio il graphic design e l'anno prossimo per la biennale comincerò l'illustrazione.
Riguardo sempre al mondo, prima abbiamo parlato di fumetti, riguardo sempre a questo mondo qua, vi piace magari portare dei fumetti oppure delle illustrazioni particolari che si rifanno al fumetto oppure quali sono le vostre tecniche di illustrazione?
Allora, io c'è da dire che partendo da una base di arti visive, perché io ho frequentato in primis come corso triennale di pittura e sto proseguendo con il percorso specialistico in pittura, però a lungo andare mi sono reso conto che sono più indicato nell'illustrazione e penso che il mio percorso sia essenzialmente quello. Quindi è una cosa che per il momento non ci sto a pensare troppo, perché anche le stesse definizioni che diamo, no, sono molto approssimative. Cioè, se vuoi fare fumetto, fare il fumetto. Però poi adesso abbiamo anche il concetto stesso di graphic novel, quindi una cosa molto più estesa alla classica raffigurazione che può essere quella di fumettistica. Quindi lascio scorrere quando prende il mio astro creativo e mi decido quello che mi sembra giusto fare in quel momento.
Ci sono tante parole magari che per gli ascoltatori non hanno bene bene capito la differenza tipo di illustrazione, graphic novel. Potreste un attimo spiegarla, le differenze principali?
Beh, diciamo che l'illustrazione, quando riguarda che tu hai un obiettivo anche comunicativo, quindi molto spesso riguarda una sola tavola e può avere anche un insieme di utilità, mentre per il graphic novel è già un ibrido tra il racconto ad immagini, che può essere il fumetto, e la narrativa, quindi è una cosa che può essere, che so, di solito limitata anche a un singolo libro. Quindi un singolo volume e con una storia che si conclude lì, mentre molto spesso i fumetti sono a più volumi, a più serie, si possono prolungare, oppure anche gli stessi manga, no? Quindi anche lì più un'indicazione nazionale, quindi per di mercato asiatico, eccetera, eccetera.
Vi ispirate a qualcosa, appunto, come vi ho detto prima, te Albert, al mercato asiatico, magari ai manga? C'è qualcosa che vi piace?
Sì, io decisamente mi ispiro tantissimo al Giappone, soprattutto ai personaggi anime o manga, o anche videogiochi che mi piacciono. Infatti io, a parte, ho sempre disegnato fin da piccola, comincio con questa cosa, ma poi andando avanti negli anni, leggendo i manga, gli anime, anche guardando film, cartoni animati, mi è sempre piaciuto disegnare i miei personaggi preferiti ed è una cosa che faccio tuttora. Quindi ho degli sketchbook con tantissimi personaggi di anime soprattutto e appunto ci faccio le fan art di loro con i Copic, appunto i pennarelli ad alcol che vengono utilizzati proprio dai mangaka, molto buoni, li
Vi
consiglio.
ispirate anche dall'ambiente circostante a quello che vi succede, quello che pensate, oppure di meno?
Me dipende, non sempre. Diciamo che un personaggio lo disegno come personaggio, tendo a non fare sempre neanche lo sfondo perché lo disegno nella sua interezza com'è, non mi viene tanto da fare sfondi. E in base a quello che mi succede, no, in realtà no.
Per te,
A me
Albert.
dipende tantissimo dalla situazione in cui penso, però sì, perché i racconti che ci sto lavorando e pensando negli ultimi anni hanno sempre una componente sociale, contemporanea, quindi inevitabile che mi devo ispirare a quello che succede intorno a noi, però poi dipende anche dai gusti personali della persona, ma anche del fruitore, quindi è una cosa che poi viene piano piano maturando, ecco.
La usi più come una sorta di denuncia sociale oppure per, promozione personale?
No, nei miei ultimi è più da denuncia, sì. Proprio molto spesso anche per quegli stessi trend, perché molto spesso c'è una narrativa che deve essere sempre limitata ad essa per avere un approccio più mainstream, quindi proprio per focalizzarsi anche sui costi, per essere acquistato, avere una cerchia di pubblico. Quindi ad un certo punto bisogna chiedersi se si vuole lavorare per mandare un messaggio, anche se questo poi ti corrisponde anche una conseguenza, e quindi essere rimasto di nicchia o avere eventualmente anche giudizi o comunque commenti a riguardo.
E invece riguardo a magari appunto i commenti e le critiche, i ragazzi di prima hanno risposto che alcuni l'hanno ricevuti, altri di meno perché fanno parte di una piccola cerchia. Voi come la gestite le cose?
Anche io sono d'accordo su quello che ha detto il ragazzo di prima, sul fatto che la maggior parte dei miei disegni li vedono i miei amici, i familiari. Però ammetto che di recente mi è capitato di ricevere una critica, diciamo indiretta, perché è stato un passaparola su un dipinto che avevo fatto per una persona come compleanno, e insomma quello mi ha fatto capire che non a tutti può piacere quello che disegno. Un attimo ci sono rimasta male, però poi alla fine ho detto vabbè, andiamo avanti. E mia madre è abbastanza sincera, nel senso, se ho fatto qualcosa che pensa che va migliorato, che non le piace, me lo dice. Quindi questa cosa l'apprezzo molto, perché almeno so dove posso migliorare, non è tutto un ah sì che bello giusto tanto per dire, cosa che purtroppo succede.
A me sarà che vengo comunque da un background di pittura, quindi delle arti visive, che tendono ad avere comunque, trovare critica in ogni dove, più che altro anche come stimolo e modo per andare avanti e proseguire con il proprio percorso. Mi sono dovuto ritrovare anche delle critiche durante il mio percorso accademico, quindi uscire quasi subito dalla propria bolla personale, che magari possono essere i tuoi amici, la famiglia e quant'altro. Però poi alla fine diventa poi una situazione in cui, se vuoi prendere la critica, prendila, perché molto spesso queste critiche possono anche essere per niente costruttive, ma solamente per farti stare male. Quindi quando te ne trovi una, ti devi all'inizio chiederti: è costruttiva o non è costruttiva?
Sì,
perché se non è costruttiva, va bene, de gustibus, cioè lì finisce. Mentre se è già una cosa un po' più costruttiva, ci si può anche chiedere ok, dov'è che sto sbagliando, dov'è che posso correggere, ma dipende sempre da dove si vuole pesare i commenti, le critiche.
Su questo sono molto d'accordo, perché infatti la critica che io ho ricevuto per questo dipinto, non so se effettivamente è costruttivo oppure no, cioè una critica fatta a scopo di miglioramento oppure tanto perché insomma non gli stavo simpatico, c'era qualche tensione che non potevo aspettarmi sinceramente.
Erano
perché
un po' depensanti, diciamo così, queste critiche un po'.
Sì, cioè io sinceramente c'ho anche altre persone che frequentano l'accademia che mi hanno detto ok, guarda, questo disegno funziona, però migliora l'anatomia, tipo l'anatomia io non so fare molto bene, però sui colori sì, e quindi questo sono contenta perché almeno è una cosa più sincera. Mentre dire vabbè, ma quella l'ha fatto tanto così, insomma, che cosa ottengo?
Esatto, perché poi ad una certa diventa anche una questione di stilistica. Quindi parlando dell'anatomia, no, tu potresti fare un disegno molto allungato, però se tu comunque c'hai una base di anatomia e una persona ti dice non ti va bene, non va tanto bene l'anatomia, però tu sai che l'hai allungato per un motivo estetico, per un sì, momento o di un personaggio, ok, me l'ho fatto così, quindi dipende sempre dal contesto.
Allora, io invece ho la domanda bastarda, se la possiamo
vada.
No, nel senso niente di critico, ma è una pura curiosità che soprattutto in questo periodo, nel senso, se ne sta parlando molto. Voi illustratori, ok, che giustamente lavorate, ci mettete il vostro, studiate, mettete in pratica ogni singolo dettaglio che giustamente notate in quello che è comunque il vostro lavoro. come state vivendo l'avvento dell'intelligenza artificiale che sta... vi vedo con delle facce, infatti dico questa domanda sarà sicuramente bastarda, però è un'impressione, nel senso, cioè capisco che adesso ormai spesso e volentieri grandi aziende e personaggi fanno riferimento a, o anzi si rivolgono direttamente all'intelligenza artificiale per creare anche veramente un banalissimo disegno. Come vivete voi questa cosa?
Ne avrei diverse domande, perché c'è l'Albert pittore che risponde in una maniera e l'Albert illustratore che ti vorrebbe dire un'altra. Okay. Quindi, parlando con l'Albert pittore, ti direbbe che ok, l'intelligenza artificiale può essere uno strumento che magari può espandere le proprie la propria poetica, che magari può andare oltre a quello che è sempre stato un'arte visiva, un'arte rappresentativa, quindi distruggere lo status quo che era nello stato dell'arte fino ad oggi essenzialmente. Però l'Albert illustratore dice ok, ma queste cose hanno delle problematiche anche etiche dietro, quindi bisogna assolutamente regolarizzarla.
Certo.
Quindi queste due visioni vanno un po' in contrasto tra di loro, però sicuramente bisogna innanzitutto parlarne, perché non è una cosa così per niente. L'intelligenza artificiale se ne parlava già da un bel po' di anni, quindi adesso sta raggiungendo il suo punto di attenzione, e penso che mi sembra anche giusto che si inizi a prendere molto seriamente l'argomento, perché poi non riguarda soltanto l'illustrazione o anche le arti visive, ma anche la grafica, il graphic design. Non ci vuole veramente niente. Che ti fai una grafichetta con intelligenza random, nel mentre difficilmente poi per il mondo creativo grafico può diventare un bel problema.
Io sto vedendo ultimamente molto 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 sui social che si sta dando precedenza a una fan art fatta su l'IA piuttosto che fatta a mano da una persona vera. Cioè, ho visto su Instagram è arrivato l'aggiornamento dell'etichetta se l'hai fatto con l'intelligenza artificiale.
Ah.
Sì, okay. Quando l'ho visto anch'io è stato molto... non me lo aspettavo, cioè addirittura okay. A questi livelli. E per dirvi, io una volta stavo scorrendo la home, mi sono soffermata a guardare una fanart di un'intelligenza artificiale che all'inizio non mi sembrava. Da quel momento l'Instagram mi ha proposto sempre le AI, anche Pinterest, sempre.
Quindi... poi c'è il discorso dei algoritmi
che mi sembra di capire che questo effetto di fatto con AI è basato su un algoritmo, quindi non è neanche perfetto. Puoi fare anche una cosa 100% umana, e il Meta così ha deciso che è l'intelligenza artificiale.
Guardate, vi svegliamo una cosa, per vedere se una fan art fatta con l'AI, fate uno zoom, vedete i dettagli, certo. Se sono imprecisi, tipo le mani. Io sono la prima che non sa fare molto bene le mani, tendo a nasconderle. Le IA invece fanno tipo 7 dita sovrapposte tra di loro.
Ci ho fatto caso, una volta ho voluto provare per pura curiosità a generare un'immagine con l'intelligenza artificiale, era tutto bello, poi mi sono reso conto che il personaggio aveva 4 braccia. Ho detto ok, forse c'è qualcosa che non va. Però al di là di tutto, nel senso, io capisco adesso a livello tecnico le varie difficoltà giustamente che si stanno affrontando in questo periodo, però io naturalmente penso, come giustamente pensate anche voi, giustamente per darvi merito, che con l'intelligenza artificiale non potrà mai comunque sostituire la mente umana che ha comunque infinite possibilità, la capacità di riuscire a recepire quel dettaglio o anche semplicemente riuscire a mettere su carta un'emozione, un'espressione. Esatto. Quindi rimarrà sempre una cosa fredda. Quindi.
Anche perché ammetto che io, come ho detto prima, l'anatomia non la riesco a fare perfettamente, precisamente. Però almeno comunque si vede che è fatta da una mano, da una persona umana, certo. Mentre l'IA mette, cioè sovrappone delle cose anatomiche che non c'entrano niente l'uno con l'altro.
Sembrano tutti collage.
Esatto, perché si basano appunto su delle immagini che l'intelligenza artificiale elabora e li costruisce in modo che sembra più appropriato. Ecco perché poi c'è anche quello stile semi-platinato, semi-lucido, tipico dei lavori.
Okay, grazie per la risposta. perché stavo portando il discorso su un'altra cosa c'entra nulla, anche se in realtà oggi pomeriggio, ovvero nella giornata di domenica, ci sarà un evento comunque collegato all'elettronica, qui si parla addirittura dei robot, con uno dei professori del nostro Ateneo, il professore Emanuele Frontoni, che parla parlerà comunque dell'intelligenza artificiale comunque applicata a un discorso sulla robotica. Sì, sì, torniamo al discorso dell'illustrazione, perché è giusto
per
che
concludere
sia così.
Io aggiungerei un'ultima cosa: teniamo conto che per ora le macchine non potranno mai superare la creatività umana.
Assolutamente.
Per ora è così, ringraziando il cielo. Poi sì, si vedrà nei magari futuri 50-60 anni, non si sa. E invece parliamo un po' di tecnica. Quali sono le vostre tecniche quando fate i dipinti, pittura, eccetera? Cosa vi piace di più come tecnica?
Io spazio parecchio a dirla tutta, perché ripeto, il background non aiuta. Passo difficilmente tra il digitale, quindi con la tavoletta grafica, i programmi come Photoshop e Illustrator, a tecniche più tradizionali, quindi con l'uso dell'acquarello o con le matite, con le penne e altri strumenti. Però principalmente sono acquarelli, matite e elaborazione digitale, principalmente.
Io invece preferisco molto i Copic, cioè i pennarelli giapponesi, mi ci trovo molto bene, soprattutto per creare delle sfumature. Maggiormente quando disegno e coloro i personaggi degli anime, quindi quelli proprio perfetti. Però ammetto che pure a volte cerco di sperimentare anche qualcos'altro. Mi piace appunto l'acrilico per le tele. Anche ogni tanto dipingo e mi piace. Sto vedendo anche per inchiostro e carboncino ultimamente, soprattutto per le line art, fare il bianco e il nero. E matite acquerellabili per qualcosa di più tipo paesaggi oppure oggetti, natura morta.
Tipo Giappone della corrente artistica che adottava appunto paesaggi, stili sì. orientali. Si parla di una corrente del 1800, comunque fra le prime, quelle che si vedono al sushi, sì. per farci un'idea. Ah,
sì.
Spaziamo a un'altra domanda dicendovi quanto tempo ci mettete, più o meno? Dipende dal contesto?
Dipende. Okay. Per esempio a me una tela mi può prendere anche una settimana, mentre un disegno anche in A4 ma anche una giornata, dipende sempre dalla tecnica utilizzata. Sì. Di certo l'acquarello non lo puoi fare in 5 minuti se lo vuoi farlo bello preciso, massimo 2-3 passaggi ti puoi fare in meno di un'ora, mentre poi con altre tecniche, che so, anche l'olio, l'acrilico, là dipende da quello che vuoi fare, quindi ti può togliere anche un bel po' di tempo.
Per me dipende, tipo le tele anche giorni, e Copic... ore, ma dipende dalla grandezza del disegno, mentre in digitale con Procreate giorni, perché adesso tendo a farli molto molto precisi, zoomando, quindi mettendo il bianco per le luci, facendo la sfumatura, quindi con Procreate adesso giorni, prima era ore, adesso è diventato giorni.
Sì, sì, perché anche il digitale ci si pensa che, oddio, col computer si può fare in 5 minuti, no. Non funziona
per
assolutamente.
No.
Assolutamente.
Anche perché uno non è che può stare 12 ore attaccato all'iPad,
esatto.
Quindi...
Ecco, e questa è una delle critiche non costruttive, vedere un lavoro digitale e dire, oddio, fai col computer, non ci vuole niente. Non funziona così, non funziona così. Non funziona così.
Invece... riguardo il vostro futuro, pensate di rimanere in quest'ottica di illustrazione, fumetto, arte, magari esporre da qualche atelier, se
magari,
andrà
sì.
bene?
Io, avendo fatto la triennale di graphic, penso di voler lavorare su un campo sia di grafica ma allo stesso tempo illustrazione. Comunque una base di grafica può essere buona per un futuro lavoro da illustratrice, mi piacerebbe tantissimo, e quindi sì, voglio restare in questo campo, infatti anche per questo vorrò prendere la specializzazione di illustrazione e anche esporre in qualche atelier, perché no, che comunque le tele quando ho abbastanza tempo le faccio, anche qualche idea per l'estate, qualcosa che vorrei dipingere, quindi assolutamente sì.
È tornato quello con le domande antipatiche.
Vada.
No, in realtà è una domanda molto molto semplice, tempestiva e veloce. Che cosa ne pensate della street art?
Che io in realtà la chiamo arte pubblica, o almeno in accademia la chiamiamo arte pubblica.
Ah, ok, ecco giusto.
No, ma va benissimo. però nell'insieme viene sempre chiamata arte pubblica proprio per dare un contesto più 360 gradi, perché molto spesso si guarda la street art anche come una forma di vandalismo o comunque una forma di espressione.
Io dico purtroppo, perché a me piace molto, nel senso, spesso e volentieri ci sono dei bellissimi lavori.
Sì, ma io ho insegnato, cioè io ho studiato queste cose di cui anche il mondo artistico non sa neanche definire per bene. Questa espressione d'arte, perché proprio a livello legislativo non si sanno decidere.
Certo.
Esatto, e c'è lì il paradosso, ecco perché chiamo direttamente arte pubblica.
Okay. Anche perché secondo me viene da un'arte del Novecento, tanto degli anni 90, anni 80.
Era un'arte, tra virgolette, passatemi il termine, incontrollata, perché tu ci andavi a sperimentare andando fuori quello che era quello che si intendeva per arte, limitata ai musei, limitata a un certo gruppo di persone che se la compravano e ne parlavano lì, mentre la street art erano delle persone comunissime che si prendevano la bomboletta spray e raccontavano della loro propria vita.
Citiamo alcuni tipo Bay, Maschi.
Martina invece?
Sì, sono d'accordo.
D'accordo, sì. E vai tutti fuori con le bombolette.
Vai. Tutte imbrattare i remi.
Ma io ho visto dei dipinti, cioè di street art con la bomboletta spray in certe pareti di palazzi, soprattutto nelle periferie, che sono comunque, caspita, molto grandi lavori.
Sì.
Secondo me dipende anche in base a dove viene fatta la street art. Certo, se lo fanno su un monumento a Roma centro,
capisco
che è vandalismo. Però se comunque questi artisti possono avere il permesso di fare un disegno, un'illustrazione molto bella su dei murales
per rivalutare dei quartieri, penso.
Sì.
Molto spesso, cioè, la street art prende proprio piede nelle zone più lontane, proprio per dare un senso di comunità e un senso di arte e creatività nelle zone in cui, se non ci fossero, l'arte non arriva, la creatività non arriva, e magari anche la comunità stessa si sente isolata dal resto delle grandi città.
Io ho visto di recente a Civitanova, proprio in centro, anche nelle aiole delle piante, che sono decorate con delle illustrazioni di pesciolini, un po' stilizzati però carini.
Sì,
comunque
perché comunque
danno colore.
Sono il disegno giusto nel contesto giusto che va a valorizzare comunque un determinato punto, sì. Bene, sono felice di non aver fatto un'altra domanda scomoda.
No, assolutamente. Cioè, io avevo letto da qualche parte, credo su un social network, adesso non mi ricordo, che l'arte è tutto ciò che l'uomo non riesce a comunicare e che provoca disagio all'uomo. Quindi tutto quello che non riesce a tirare fuori lo comunica tramite l'arte, scusate. Siete d'accordo con questa cosa? Cioè proviene da un disagio, da un malessere magari anche di una società, di una persona? Ad esempio mi viene in mente Van Gogh quando dipinse la notte stellata, che era all'interno di un posto, di un manicomio, credo. Dove...
Sì, era nel manicomio.
Sì.
Che poi questa cosa qua è l'esempio perfetto, perché comunque Van Gogh lo fece comunque in una situazione in cui, nei limiti della sua malattia, stava bene. Era rinchiuso, ma stava bene. Quindi è riuscito comunque a lavorare e creare quello che noi adesso definiamo come opere d'arte. Quindi, per ricollegandomi alla domanda, sì, assolutamente. Tuttavia mi viene da aggiungere che non deve soltanto rappresentare la sofferenza o il disagio. Può essere. E onestamente, secondo me, in questi ultimi tempi sicuramente. Però non deve essere neanche l'unica risposta.
Sì, sono d'accordo. Non deve essere per forza solo sofferenza o disagio. Può essere anche qualcosa di che viene da un sentimento di felicità, di rilassamento, anche perché io ma a volte disegno per rilassarmi, soprattutto in questa sessione.
E ultima cosa, progetti futuri? Forse ne abbiamo già parlato prima, di atelier o magari...
Mi sa che devo rispondere io.
Sì,
esatto,
sì,
perché avrei solo lei. Allora, diciamo che grazie all'Accademia sono riuscito a fare qualche mostra insieme appunto alla mia classe di pittura e mi sento anche abbastanza felice di averle svolte durante quest'anno. Tuttavia io sto lavorando comunque adesso ad una storia mia personale che spero che diventi una graphic novel, quindi è ancora molto in work in progress, però dato che tra un po' io finisco la sessione, vorrei dedicarmi esclusivamente per questo lavoro, per darnene luce una volta per tutte, perché ci lavoro da un bel po' di tempo.
Siamo giunti alla conclusione, è stato un piacere avervi qui con noi. Ricordiamo Albert, che si può vedere sulle piattaforme social,
cioè su Instagram, Albert trattino corto exa, XYA.
Invece Martina?
Su Instagram, Armonia con l'H iniziale, trattino basso, artist.
Perfetto. Noi ci salutiamo e ci rivediamo alla prossima intervista.